SBS Italian.
E allora riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS. Nella pagina sportiva di oggi, spazio alla conclusione del Giro d'Italia, vinto dall'ecuadoriano Carapaz davanti a Nibali, e al moto mondiale che ha fatto tappa al Mugello e ha visto sul podio del Gran Premio d'Italia due piloti azzurri, Petrucci e Dovizioso, entrambi su moto italiane. Nella seconda ora approfondiremo invece gli altri temi sportivi del weekend con il Roland Garros di tennis che entra nella seconda settimana nel segno dei Fab 3, Djokovic, Nadal e Federer. Fine spazio al calcio perché nelle ultime 24 ore si è conclusa la stagione dei grandi club con l'assegnazione della Champions League e da oggi il testimone passa alle nazionali e quelle femminili scaldano i motori in vista del mondiale che scatta venerdì. Noi prima di parlare di sport però ricordiamo i titoli del giornale radio. Il primo ministro Scott Morrison è nelle isole Salomone nell'ambito del suo primo viaggio all'estero dopo la rielezione. Celebrazione in Italia per la festa della Repubblica, scambi polemici tra il vice premier Matteo Salvini e il presidente della Camera Roberto Fico. Venezia, tragedia sfiorata nel canale della Giudecca, nave da crociera contro una barca. E per quanto riguarda lo sport, naturalmente Giro d'Italia con il trionfo di Carapaz. E chi se non Fabio Petrò, il nostro commentatore di ciclismo, per raccontarci la storia di questo trionfo di Carapaz e questo arrivo e secondo posto amaro per Vincenzo Nibali. Fabio, buongiorno e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Fabio, allora siamo arrivati a questa cronometro finale che è arrivata a Verona con le speranze ancora intatte per Vincenzo Nibali, anche se era obiettivamente difficile riuscire a fare il colpaccio. Ha mangiato qualche secondo ma non è bastato. Cosa è successo nelle ultime 24 ore?
Sì, come hai detto tu giustamente, ci si sperava, l'Italia sperava che il nostro Vincenzo Nibali potesse recuperare più di un minuto a Richard Carapaz, però in questo momento Richard Carapaz sta pedalando molto molto bene e quindi si è difeso benissimo nell'ultima tappa, nella crono di Verona. E quindi è riuscito a mantenere più o meno un minuto di vantaggio sul nostro Vincenzo Nibali e quindi ha vinto il suo primo Giro d'Italia in carriera. Io penso che poi nel proseguo della sua carriera, visto da come è andato in questo Giro d'Italia e la forza della Movistar, penso che ne sentiremo parlare ancora di questo Richard Carapaz che è venuto fuori dal nulla in questo Giro d'Italia.
Ecco, ma proprio dal nulla, Fabio, cioè cosa si diceva prima di questo Giro d'Italia, di questo corridore ecuadoregno?
Beh, allora, non era sicuramente tra i favoriti, nella Movistar il favorito era Mikel Landa, invece poi si è ritrovato al contrario, il vice capitano si è ritrovato capitano. Carapaz è uno scalatore appunto ecuadoriano, aveva vinto sì una tappa al Giro d'Italia nell'edizione del 2018, però sai, un conto è vincere una tappa, un conto è vincere il Giro d'Italia, la cosa è molto molto diversa. Diciamo che non aveva fatto, oltre alla tappa del 2018, non aveva vinto grandi corse a tappe o comunque grandi gare nella sua carriera. Consideriamo che è da un paio d'anni che è nella Movistar, di cui il primo nel 2016 era stagista, quindi il suo primo vero anno da professionista l'ha fatto nel 2017, quindi alla fine sono 3 anni che corre tra i professionisti e devo dire che la sua carriera da oggi in poi chiaramente sarà tutt'altra, perché vincendo un Giro d'Italia e come l'ha vinto soprattutto nell'ultima settimana in salita nel suo terreno preferito, perché lui è uno scalatore. Devo dire non ce lo si aspettava, però ha dimostrato a tutti che può essere il punto di riferimento nei prossimi anni per i giri, per le grandi corse tappe, perché no, anche per il Tour de France e per la Vuelta, a cui non ha ancora partecipato né al Tour de France né alla Vuelta, quindi ha partecipato al Giro d'Italia in 2 occasioni, in una l'ha vinto, quindi ci aspettiamo.
Insomma, sembra un predestinato
anni.
In un certo
Speriamo.
Senso.
Speriamo, perché è un ottimo corridore.
Fabio, guardiamo allora Vincenzo Nibali. Nibali che sostanzialmente si è passata l'ultima settimana da parte del pubblico pensando adesso attacca, adesso attacca, adesso attacca, se no finisce che arriva alle ultime tappe troppo indietro. Come ha gestito quest'ultima settimana e soprattutto come ha gestito l'ultimo attacco delle 24 ore precedenti?
Diciamo che Vincenzo Nibali sembrava appunto che dovesse fare l'impresa soprattutto nella penultima tappa, quella che arrivava al Croce Daune, dove c'era il tappone dolomitico. Si pensava all'impresa come era riuscita Froome l'anno precedente, e invece purtroppo non ce l'ha fatta, non ha avuto le gambe, come si dice in termini ciclistici. Ci ha provato nel un paio di volte con due o tre scatti, ma la Movistar era lì subito a riprendergli la ruota. È riuscito nell'impresa di staccare, lui e quelli della Movistar sono riusciti nell'impresa di staccare Roglic e mettere più secondi possibili per far sì che poi è arrivato terzo Roglic battendo Landa nell'ultima cronometro, però non hanno avuto problemi nell'ultima cronometro. Però Vincenzo ci ha provato e La forma di quest'ultima settimana non era quella che sicuramente si aspettava anche lui, e quindi diciamo che già il secondo posto di quest'anno di Vincenzo Nibali possiamo definirlo un trionfo, visto come ha pedalato nell'ultima settimana, che non è riuscito nell'impresa di staccare i suoi avversari come ha fatto quando ha vinto il Giro d'Italia, come ha fatto quando ha vinto la Vuelta e il Tour de France.
Allora guardiamo la classifica finale dopo 21 tappe. Come detto, Carapaz, l'ecuadoregno, vince questa edizione numero 102 della Corsa Rosa. Vincenzo Nibali è sul podio in seconda posizione a 1 minuto e 5 secondi, tanto rammarico perché sarebbe potuto andare meglio sulle montagne. Terzo Primoz Roglic a 2 minuti e 30, poi Landa, Mollema, insomma, per vedere il primo italiano bisogna arrivare alla 15ª posizione con Davide Formolo. Fabio, allora innanzitutto guardiamo anche il gradino più basso del podio, Roglic che era uno dei grandi favoriti alla vigilia, che ha corso bene eppure non è riuscito a realizzare il suo sogno, anche per problemi fisici da parte sua.
Sì, allora ha corso benissimo nella prima parte del Giro d'Italia, conquistando subito la maglia rosa, poi l'ha lasciata perché logorava la squadra, però nell'ultima settimana non ha attaccato, non ha cercato, è sempre stato lì in attesa di qualcuno che facesse il gioco per lui. Infatti c'è stata anche un po' la polemica tra Vincenzo Nibali e Roglic quando c'era il momento di staccare gli uomini della Movistar, non è stato così, quindi anche lui ha avuto problemi fisici, ha avuto una specie di problemi polmonari di respirazione, quindi non era al top sicuramente nell'ultima settimana, però io penso che abbia gestito male l'ultima settimana. Lui avrebbe dovuto tenere la maglia rosa prima di arrivare alle montagne nell'ultima settimana, e forse sarebbero cambiati i giochi, perché sai, tenere la maglia rosa, sì, da una parte logora la squadra, c'è tanto dispendio di energie, però ti dà anche il fatto che tu sei il leader della classifica e gli altri ti devono attaccare, mentre invece al contrario è sempre difficile riuscire ad attaccare la maglia rosa e soprattutto riuscire ad attaccare una squadra come la Movistar, che quest'anno si è mossa benissimo.
Noi stiamo parlando in diretta con Fabio Petrò, nostro esperto di ciclismo. Si può dire, Fabio, che soprattutto in questa edizione è stata un'edizione in cui il ruolo delle squadre è stato veramente fondamentale per il risultato finale?
Sicuramente, la Movistar, come dicevo in precedenza, è stata la squadra top, si è mossa benissimo, aveva tanti corridori sempre davanti, tanti scalatori. Purtroppo Vincenzo Nibali aveva solo due uomini, Pozzovivo e Caruso, davanti a lui, che gli aprivano, diciamo, i giochi in salita. Per Roglic addirittura zero. Roglic è sempre dovuto gestire sulle salite da solo, perché la sua Jumbo Visma purtroppo non era attrezzata attrezzata per questo Giro d'Italia, non aveva degli scalatori che potessero aiutare nei momenti di bisogno il suo capitano, quindi la Jumbo Visma, se vorrà vincere delle grandi corse a tappe, dovrà rivedere un po' l'organico, se vorrà vincerle con Primoz Roglic, sempre che Primoz Roglic poi non decida di cambiare squadra. Diciamo che le squadre in questo momento nelle grandi corse a tappe fanno la differenza. Se hai degli ottimi compagni di squadra, degli ottimi scalatori soprattutto, perché gli uomini servono soprattutto in salita, riesci a fare tante belle cose in salita e poi riesci a vincere delle grandi corse a tappe.
Allora, ricordiamo proprio per dovere di cronaca il risultato del cronometro finale, la famosa passerella che si è conclusa all'Arena di Verona e che ha incoronato Carapaz come vincitore del Giro d'Italia. Ebbene, questa tappa di 17 chilometri è stata vinta dall'americano Chad Haga, poi che ha preceduto i belgi Victor Campenaerts e poi Thomas De Gendt. Un buon quarto posto per Damiano Caruso. Carapaz ha chiuso poi dietro Vincenzo Nibali, che alla fine è arrivato secondo in classifica generale. Fabio, prima di salutarci e prima di ringraziarti per averci accompagnato in queste 3 settimane intense di Giro d'Italia, se dovessimo dare un più e un meno ai corridori, come faremmo? Una specie di pagella ma molto veloce. Immagino che uno dei meno sia anche per i corridori australiani, che non si sono visti nella classifica generale finale.
Sì, purtroppo gli australiani non hanno al momento nessun corridore adatto alle corse a tappe, hanno corridori per vincere qualche tappa, l'ha dimostrato Caleb Ewan, il velocista che è riuscito nell'impresa di vincere una tappa al Giro d'Italia, ma poi per la classifica finale purtroppo in questo momento non hanno corridori, quindi magari più avanti verrà fuori qualche corridore che potrebbe pensare di entrare nella classifica di qualche corsa a tappe. Per quanto riguarda una veloce classifica, direi la Movistar su tutti, quindi Carapaz e Landa su tutti, un bel 10, poi Nibali io gli darei un bel 8 perché non ha attaccato come doveva e forse la forma non l'ha supportato nell'ultima settimana, dove invece era il suo terreno, avrebbe dovuto attaccare. Roglic 7 per come ha gestito come ho detto prima l'ultima settimana di gara, e poi sai, gli altri, poi si parla di distacchi molto importanti, perché il quinto che è arrivato, Bauke Mollema, si trova a 5:43, quindi sono tutti corridori che chiaramente gli si dà la sufficienza perché comunque hanno finito un Giro d'Italia, anche se a tanti minuti dal primo, però insomma non sono stati protagonisti come si pensava all'inizio, dove sembrava ci fossero più di 10 favoriti a questo Giro d'Italia, alla fine si parlava sempre di 3 o 4 corridori.
Fabio Petrò, allora grazie per averci accompagnato in queste 3 settimane di Giro d'Italia, la 102esima edizione che, lo ricordiamo, è stata vinta dall'ecuadoregno Richard Carapaz davanti all'italiano Vincenzo Nibali. Grazie, ci risentiamo per le prossime corse.
È stato un piacere, grazie a voi.
E noi continuiamo, dopo aver salutato Fabio Petrò e dopo aver salutato la 102esima edizione del Giro d'Italia, continuiamo a parlare di sport e passiamo adesso ai motori, perché nelle ore scorse, oltre appunto a chiudersi il Giro, si è corso anche il Gran Premio d'Italia, la 6ª prova del moto mondiale. Nella MotoGP al Mugello il successo è andato a Danilo Petrucci, che si è aggiudicato la prima corsa della sua carriera nella classe regina, e con la sua Ducati ha preceduto la Honda di Marc Marquez e l'altra Ducati, quella di Andrea Dovizioso. Mentre Valentino Rossi, già protagonista in negativo durante le prove, è stato costretto al ritiro dopo pochi giri, e con questo risultato Marquez allunga a 12 punti il vantaggio in classifica proprio su Dovizioso. Sono 115 i punti per lo spagnolo e 103 per l'italiano. E di tutti questi temi abbiamo parlato con il giornalista esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi, che ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
È stata una gara che si è risolta all'ultimo giro, ha tenuto incollato tutti al televisore fino al traguardo, perché le Ducati, come si era mai intuito alla vigilia, non hanno più quella superiorità di motore che consente loro di fare il vuoto e quindi di lottare in casa, di fare una specie di derby, e di questo ne ha approfittato Marquez. È stata una bellissima appunto competizione a tre, dei Ducati di ufficiali di Dovizioso e Petrucci, il Marquez, e un quarto incomodo, seppure non in grado al fine di impensierire appunto i tre protagonisti, Alex Rins con la Suzuki. La gara nel momento chiave è stata la penultima staccata, cioè praticamente l'ultimo passaggio sul rettilineo prima della bandiera a scacchi, quando Marquez ha provato tutto per tutto per superare appunto le Ducati. C'è stato quasi un contatto tra lui e Dovizioso e questo ha favorito un inserimento di Petrucci, che ha trovato un pertugio impossibile, ha fatto una magia e ha conquistato la sua prima vittoria. È una favola nella favola, se vogliamo, non? La Ducati che c'entra la terza vittoria consecutiva al Mugello, 2017 con Dovizioso, 2018 con Lorenzo, quest'anno appunto con Petrucci, ma per Petrucci è stata la prima vittoria in assoluto. Podio completato da Marquez, che è riuscito comunque nell'impresa di piazzarsi davanti al diretto concorrente per il campionato del mondo, ora a 12 punti di vantaggio. Malissimo Valentino Rossi, che ha fatto primo un dritto e poi è caduto.
A Valentino Rossi ci arriviamo, Andrea. Intanto sottolineiamo il fatto che il successo della Ducati e di Petrucci sono arrivati anche in occasione della festa del 2 giugno, che il Gran Premio del Mugello è stato preceduto dallo spettacolo delle frecce tricolori. Forse la ciliegina sulla torta sarebbe stato un ordine d'arrivo inverso, nel senso che qualche appassionato si domanda se Petrucci, che comunque ha ingaggiato un duello con lo stesso Dovizioso, in realtà non avrebbe potuto provare a fare un po' più gioco di squadra per consentire in qualche modo a Dovizioso di arrivare davanti a Marquez e quindi ridurre il gap nella classifica mondiale.
Ma è molto curioso quello che si dice intorno a Petrucci, perché 2 settimane fa Alemane era stato considerato un po' troppo morbido proprio nei confronti del compagno di squadra. Oggi si parla in chiave mondiale invece di un Petrucci che ha favorito Dovi, ma insomma è chiaro che Petrucci aveva voglia, aveva bisogno soprattutto di una vittoria, anche perché deve conquistarsi delle conferme, deve dimostrarsi all'altezza della Ducati, del suo prestigio e all'altezza anche del compagno di squadra. In questo momento i giochi per il mondiale sono apertissimi, abbiamo disputato soltanto la sesta gara, per cui ne restano, fate conto che appunto sono in totale 18, per cui restano 2/3 di campionato, quindi sarebbe stato forse anche ingiusto non provarci. E poi non è detto che cercando di favorire Dovizioso poi non avrebbe in realtà favorito Marquez, perché Marquez chiaramente ha avuto la peggio, anche perché proprio c'è stato questo duello a tre nel finale, altrimenti poteva finire veramente con il successo beffa dello spagnolo.
Insomma, complimenti a Danilo Petrucci, che sintetizziamo un po' la sua storia, Andrea, è emerso in seguito a una parabola ben diversa rispetto a tanti altri piloti, intanto per la sua provenienza geografica, perché lui è di Terni.
Esatto, usando magari un po' una terminologia molto in voga negli anni 70, lo si può definire un pilota operaio. Suo padre era l'autista del team Pileri, che faceva correre Lores Capirossi, che è stato poi il suo primo idolo, e quindi ha imparato, diciamo, ha sentito, diciamo, l'odore del motore sin da bambino. È cresciuto con le proprie forze, raccontava che si è pagato da solo la benzina quando andava a fare i test, è stato più volte lì per arrivare in Ducati e poi la Ducati ha fatto altre scelte. Alla fine, l'anno scorso, partito Lorenzo, hanno creduto in questo ragazzo, ma come lui stesso ripeteva dopo la gara, dice, erano in pochi a credere in me, dicevano anche che non me lo meritavo, perché appunto non avevo ancora vinto un gran premio e ancora adesso con la pur guidando la Ducati ufficiale non riuscivo a vincere. E quindi è stata una gioia, il nostro cronista, l'inviato Paolo Iannieri, che si trovava lì, dice che insomma nessuno oggi recriminava per il successo di Petrucci, insomma erano tutti contenti, a partire ovviamente da Marquez, secondo me, perché chiaramente l'ha aiutato a limitare, anzi a guadagnare dei punti su Dovizioso in una gara dove doveva difendersi.
Sì, tra l'altro anche fisicamente ben diverso dagli altri, sarà, non lo so, 20 centimetri più alto di Pedrosa e una 15ina più di Marquez, ecco, insomma, diciamo anche come fisico.
Sì, è un vero peso massimo.
Ecco, è molto particolare, Danilo Petrucci, ragazzo estremamente simpatico, dunque anche noi ci uniamo al coro, Andrea, di coloro che sono contenti per questo successo, quindi forse l'unico eventualmente scontento potrebbe essere proprio Dovizioso.
Se posso aggiungere un dato molto... pochi conoscono, sapete, l'anno scorso ha collaborato con la Gazzetta dello Sport, lui teneva un diario, e devo dire che ci mandava dei messaggi, a parte che aveva un'ottima scrittura, no? Non è detto che appunto uno che fa il pilota poi sappia, invece aveva un'ottima scrittura, no? I pezzi erano veramente poco da correggere, ma tutte le volte ci chiedeva: perdonatemi se sono stato lungo, vi chiedo scusa se sono arrivato solo in questo momento, cioè con una umiltà eccezionale. Eppure Petrucci era già l'anno scorso un pilota da podio, un pilota diciamo dei protagonisti del motomondiale.
Allora passiamo alle note meno liete. Valentino Rossi, reduce da un weekend da dimenticare, concluso con un ritiro dopo un lungo a inizio gara, ci sono state anche delle prove particolarmente balbettanti. Quante responsabilità ti senti di assegnare al dottore e quante alla Yamaha?
Ma ovviamente la Yamaha non sta andando bene, perché poi alla fine si vedono i risultati, insomma è caduto Morbidelli, è caduto Valentino, Vignales non è mai stato opportunità di Gran Premio, idem Quartararo che pure è andato fortissimo in prova, la moto in questo momento è sicuramente inferiore alla concorrenza, inferiore non soltanto a Ducati e Honda ma anche alla Suzuki. E d'altro canto fa fatica, Valentino fa veramente fatica, fa più fatica degli altri piloti della Yamaha, perché poi diciamo per la quarta volta su sei Gran Premi non si è riuscito a qualificare al Q2, cioè alla battaglia per la pole position, quindi c'è un problema che nasce già nelle prove libere di velocità, di mancanza di velocità sul giro secco, che poi rende complicato il fine settimana, perché insomma partendo dietro c'è maggior rischio di essere coinvolto in incidenti, c'è la possibilità appunto della difficoltà, c'è la difficoltà a prendere ritmo, per cui è più facile che davanti intanto scappino via. Insomma, non è una situazione molto, molto particolare. Quello che ha tenuto a dire Valentino dopo la corsa è che insomma non c'è nessuna ipotesi di ritiro anticipato, perché chiaramente quando succedono queste cose uno dice: beh, Valentino magari si sta stancando, magari passa la voglia di lottare per un semplice piazzamento, quindi magari può pensare al ritiro. Non è questo il caso di Valentino, che invece intende combattere. Però chiaramente è un punto interrogativo sul futuro, magari un pochettino più a lungo termine, insomma, della carriera di Vale.
Ecco, tu quante possibilità gli dai di ripresentarsi al Mugello tra un anno?
Oddio, in questo momento francamente non me la sento di dare delle percentuali.
E questo, insomma, comunque la dice lunga, Andrea, è un pensiero che probabilmente sta maturando anche nella sua testa. Senti, concludiamo invece tornando sulla Formula 1, perché tra 7 giorni si corre di nuovo con un circuito che in qualche modo ricorda quello di Melbourne, perché si corre in Canada, a Montreal. Che cosa ha lasciato Monaco in casa Ferrari e che cosa di nuovo ti aspetti in Canada?
Beh, quantomeno a Monaco, dopo quello che è successo in qualifica, quindi il pasticcio con Leclerc escluso subito nel Q1, che è grande delusione soprattutto per il pilota, perché correva per la prima volta il Gran Premio di casa con una Ferrari, ha lasciato comunque un secondo posto che è un mordino caldo in una situazione ancora di transizione. La Ferrari non è e difficilmente sarà anche a Montreal la macchina vincente. Difficilmente la Ferrari in questo momento metterà in difficoltà la Mercedes, potrà probabilmente stare davanti alla Red Bull, sarà magari più vicino Vettel e Leclerc, saranno più vicini a Hamilton, però ci vorrà ancora un po' di tempo per vedere la Ferrari. La Ferrari deve lavorare tanto, deve modificare pesantemente la macchina, per cui se avremo finalmente una Ferrari in grado di lottare per la vittoria, dovremo attendere probabilmente la fase calda dell'estate, o prima o subito dopo la sosta, quindi o intorno al Gran Premio di Germania ed Ungheria, 4 agosto quindi, oppure dopo con la ripresa nel campionato con Spa e Monza. Poi posso sbagliarmi e magari domenica a sorpresa la Ferrari vince, insomma non viste le condizioni, visto il trend di queste gare, la vedo molto difficile.
Insomma, futuro non esattamente roseo quello per la Ferrari, per il cavallino, secondo le parole di Andrea Cremonesi, giornalista della Gazzetta dello Sport, esperto di motori. Ritornando all'argomento principale, cioè la vittoria di Danilo Petrucci, un grande successo del pilota della Ducati. Ricordiamo innanzitutto ordine d'arrivo: Petrucci arriva prima al traguardo, seguito da Marc Marquez, al terzo posto Andrea Dovizioso. Nella classifica generale conduce sempre Marc Márquez con 115 punti. Andrea Dovizioso è in seconda posizione con 103 punti. Con questo successo Danilo Petrucci supera Valentino Rossi, Petrucci 82 punti, Valentino Rossi 72. Noi e gli ultimi 12 minuti del programma in italiano di Radio SBS verranno dedicati allo sport. Ne approfittiamo per dare subito il benvenuto a Dario Castaldo, che sta scalpitando visto che c'è parecchia carne al fuoco. Ciao Dario.
Di nuovo buongiorno a te Carlo, un saluto a tutti.
Allora iniziamo dal tennis, perché il Roland Garros entra nella seconda settimana rispettando in campo maschile i pronostici della vigilia, mentre tra le donne in realtà proseguono le sorprese. Iniziamo dagli uomini, riepilogando la situazione che vede nella parte bassa del tabellone tutti i nomi, come dire, di un certo livello.
Sì, si sono qualificati per il momento per i quarti di finale nella parte bassa del tabellone. Rafa Nadal, pensa che sorpresa e che novità, ha battuto l'argentino Londero, detto il topo, per 6-2, 6-3, 6-3. Nadal, per lui si tratta della 14ª volta in carriera ai quarti di Parigi. Attende in realtà ancora il nome del prossimo avversario, lo spagnolo che ha vinto 11 volte il Roland Garros, perché in quell'ottavo di finale Kei Nishikori era a vantaggio 2-7-1 contro il francese Benoit Paire prima che la partita venisse sospesa per oscurità. A Parigi non c'è la sessione serale, non c'è l'illuminazione sui campi, ma tanto chiunque tra Nishikori e Paire dovesse affrontare Nadal ai quarti, ciao, se il risultato sarà molto simile. Viceversa sarà molto interessante l'altro quarto di finale della parte bassa del tabellone, perché Stan Wawrinka, che sta disputando un'annata parecchio sottotono, è stato vincitore di quella che è stata definita già la partita dell'anno. 5 ore e 9 minuti sono servite allo svizzero per battere il greco Stefanos Tsitsipas, che qualcuno ricorderà semifinalista agli Australian Open a inizio anno e che comunque quarto nella race stagionale numero 6 del mondo. Partiva se possibile leggermente favorito proprio il greco, ebbene Wawrinka si è imposto col punteggio di 7-6, 5-7, 6-4, 3-6, 8-6, annullando qualcosa come 8 palle break nel set decisivo a Tsitsipas. E Wawrinka a livello di quarti di finale, dopo queste 5 ore e 9 minuti di battaglia, affronterà Roger Federer, il quale è tornato a giocare il Roland Garros dopo 3 anni di assenza, e fino adesso veramente per lui percorso netto, perché non ha ancora ceduto un set. È sembrato molto brillante anche contro l'argentino Leonardo Mayer, che Federer ha piegato col punteggio di 6-2, 6-3, 6-3. Quindi riepilogando, parte bassa del tabellone, i due quarti di finale saranno Wawrinka, Federer e Nadal contro il vincitore di Nishikori. Per in conferenza stampa hanno chiesto a Roger Federer, insomma, visto che questo cambio della guardia, questo cambio generazionale fatica e tarda ad arrivare, che cosa accadrà al tennis quando lui e gli altri big si ritireranno. Ascoltiamo Federer.
Yeah, sure. I think a lot of my fans or Novak's fans or Rafa's fans, when either one of us retires, will feel a bit of a void, you know. But I think it'll just take a few years after that to fall in love with another player, you know. Because if you love tennis, you don't only love the game because of one player. I think it's because of the sport and what it does to you and how you feel about it. So, and I think tennis will only get better as time goes by, so I know I'll be watching.
Insomma, attendete un altro 20-30 anni e questo vuoto esistenziale causato dalla perdita di Federer potrà venire riempito.
Però lui ha detto: io guarderò il tennis, quindi il tennis guadagnerà,
dalla su, dalla nuvola.
Guadagnerà uno spettatore e ne perderà un miliardo circa.
Ecco, netto che non funziona tanto bene. Allora, nella giornata di oggi, Dario, tocca agli ottavi nella parte alta, presieduta dalla testa di serie numero 1 Novak Djokovic. Riflettori italiani però sono puntati su Fabio Fognini, che sta avendo un'annata veramente strepitosa. Si sembrava che il meglio fosse alle spalle della sua carriera. In realtà adesso ha la chance di entrare per la prima volta in carriera tra i primi 10 al mondo.
Ed è un traguardo che al tennis italiano al maschile manca esattamente da 40 anni, da quando ci riuscì Corrado Barazzutti, poi uscendo dalla top 10. Dunque Fabio Fognini ha questa doppia opportunità, nel senso che affronta Sasha Zverev, numero 5 del mondo, a sua volta reduce da un 2019 negativo, ma che è riuscito comunque a vincere il torneo di Ginevra proprio alla vigilia del Roland Garros. Zverev non è stato molto brillante in questi primi turni, ha avuto bisogno di 5 set per battere l'australiano Millman al primo turno, ha avuto bisogno di 5 set anche per battere Dusan Lajovic a livello di terzo turno. Lajovic era stato proprio l'avversario di Fognini nella finale di Monte Carlo, dunque uno Zverev battibile per Fabio Fognini, che in caso di vittoria in questo ottavo di finale si garantirebbe un posto tra i primi 10 della classifica mondiale. In realtà Fognini avrebbe anche la possibilità di restare numero 10 al termine del torneo, pur perdendo contro Zverev, ma avrebbe bisogno della sconfitta di Juan Martín del Potro. Martín del Potro non deve andare avanti nel torneo e Wawrinka non lo deve vincere, che sono due comunque possibilità realistiche per Fabio Fognini. Quindi, come detto, parte alta del tabellone, ottavi di finale in programma oggi, Fognini contro Zverev. C'è Del Potro proprio che gioca contro Khachanov, il russo, che è un altro candidato a un posto tra i primi 10 al mondo. C'è un'interessante sfida tra Dominic Thiem, l'austriaco, e Gael Monfils, il francese, e Novak Djokovic, che è l'unico che sembra partire decisamente con i favori del pronostico, il numero uno del tabellone, vincitore degli ultimi 3 slam consecutivi, che affronta un outsider, il tedesco Jan Lennard Struff, che gli ha tolto da torno la fatica di affrontare Borna Cioric, il croato. E tra l'altro Struff, anche lui, è stato in campo quasi 5 ore contro Cioric, quindi arriverà particolarmente affaticato alla partita di oggi.
Ridimmi Struff.
Jan Lennard Struff. Sul centrale oggi Djokovic contro Struff, Thiem contro Monfils, mentre Fognini giocherà sul campo numero 2, il Susan Langlen, comunque un grande stadio prestigioso, contro Zverev. Ma il programma sul campo centrale, su Philippe Chatrier, verrà aperto dalla sfida tra Ashleigh Barty e l'americana Sonia Kenin.
A proposito di donne, passiamo appunto al tabellone femminile, che hai visto nella giornata di sabato uscire prima Serena Williams, poi la numero uno del mondo. Allora, a questo punto Simona Halep ha un'autostrada per il titolo?
Guarda, autostrada no, però rispetto al tabellone che poteva configurarsi per la rumena, che ricordiamo è campionessa in carica ma non vince uno slam proprio da Parigi dell'anno scorso, adesso la situazione sulla carta è molto semplice. Halep, che è testa di serie numero 3, negli ottavi affronta la giovanissima polacca 18enne Swiatek, che ha vinto Wimbledon Juniors lo scorso anno. Poi eventualmente ai quarti la vincente di un'altra sfida tra due giovanissime, Anisimova e Bolsova, e questo stiamo parlando di quarti di finale. Eventualmente in semifinale Halep potrebbe affrontare proprio una di queste giocatrici che abbiamo appena nominato, cioè tra le quali spicca Ashleigh Barty, che affronta però questa americana Sonia Kenin, anche lei di origine russa, molto pericolosa. È stata una che proprio a Melbourne all'inizio anno ha messo in grandissima difficoltà Simona Halep, e poi l'altro ieri è stata protagonista dell'eliminazione di Serena Williams. Dunque questi sono gli ottavi della parte alta del tabellone, dove c'è anche la sfida tra l'americana Madison Keys e la ceca Siniakova, che invece è stata protagonista dell'eliminazione della numero uno mondiale Naomi Osaka. Mentre per quanto riguarda la parte bassa del tabellone, anche qua tante sorprese, almeno per i non proprio addetti ai lavori, vedere Vondrusova Martic a livello di quarti di finale sembra un po' un'eresia. Invece segnatevi il nome della Vondrusova, perché la vedremo stabilmente tra i...
Sì, noi ce lo segniamo, però come è scritto è un altro discorso.
Esatto. Scrivi Sfionte che vedi che cosa esce fuori. Mentre è un po' più di prestigio, sicuramente più di prestigio, l'altro quarto di finale femminile, quello tra Sloane Stephens, che l'anno scorso è stata finalista a Parigi, è stata anche vincitrice degli US Open e che ha battuto negli ottavi l'ex vincitrice Garbiñe Muguruza per 6-4-6-3, e la britannica Joanna Konta, anche lei ex top 10, ex numero 4, che è stata finalista a Roma 10 giorni fa. Dunque quarti già determinati nella parte bassa sono Martic, Vondrusova e Stephens, Konta. Nella parte alta, comunque, qualche speranza di vedere Ashleigh Barty avanti nel torneo ce l'abbiamo.
Noi passiamo invece dal tennis, che sta entrando veramente nel suo vivo, questo Roland Garros, al calcio. Allora, 24 ore, nelle 24 ore passate si è passato al trionfo del Liverpool in Champions League e all'Hellas Verona, che è ritornato in Serie A, praticamente stesso livello di calcio.
I due opposti. Allora, ricordiamo che il Liverpool, ai noi, si è laureato per la sesta volta campione d'Europa, battendo nella finalissima
la Roma,
no? Metropolitano. No, quella era la semifinale dello scorso anno, c'è anche stata la finale dell'84, ma ha battuto il Tottenham, che questa volta è stata la vittima dei Reds. due gol, uno per tempo, ha aperto le marcature Mo Salah su calcio di rigore. A proposito di Roma, ha chiuso il belga Origi nel finale. Ascoltiamo le parole del tecnico neocampione d'Europa, il tedesco Jürgen Klopp, che dopo una serie di delusioni proprio nelle finali di Champions League, sia con il Borussia Dortmund contro il Bayern Monaco, sia con il Liverpool contro il Real Madrid, si è tolto finalmente questa grandissima soddisfazione. Klopp:
I feel mostly relief, to be honest, and for my family actually, because they are pretty close to me, how you can imagine. And the last seven times, six times, we always flew on holiday with a silver medal. That doesn't feel too cool. And yeah, for the players, we were all pretty much crying on the pitch because it was so emotional. It was so big. It means so much to us.
Questo era Jürgen Klopp, tecnico del Liverpool, campione d'Europa. Non abbiamo invece contributi audio per quanto riguarda il ritorno in Serie A dell'Hellas Verona dopo un anno, ma sottolineiamo che nella sfida del Bentegodi, che era la finale di ritorno dei playoff di Serie B, i gialloblu scaligeri hanno rimontato uno svantaggio di 0-2 contro il Cittadella, che si era imposto così nella gara d'andata. Insomma, dopo 12 mesi torna in Serie A il Verona, che fa compagnia in questo senso a Brescia e Lecce.
Cittadella che rimane in 9. Allora, noi in conclusione, ultima battuta sui mondiali di calcio under 20.
No, facciamo i femminili.
No, femminili.
Facciamo i femminili, dai, perché comunque
no, c'è anche tu ragione. Facciamo i femminili.
Insomma, ricordiamo l'appuntamento che verrà trasmesso sia in TV sia in radio da SBS. L'Australia debutta proprio contro l'Italia a Valenciennes nella giornata di domenica, ma nell'ultima amichevole è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per le Matildas, che già erano state battute dagli Stati Uniti e fin lì ci può stare. Ma è arrivato anche questo KO per 3-0 contro l'Olanda. Ascoltiamo al riguardo le parole del CT, delle Matildas, della nazionale australiana di calcio al femminile, Ante Milicic.
It's a concern, you know, when you concede five against the US and your next game, you know, you concede three, I'll take responsibility for that. But overall, I thought first half, we just looked a little bit nervous at times, you know. We did well to put them under pressure, but again, when we had the ball, I think we were just a little bit anxious. We didn't keep it, we didn't play out.
Questa è l'Ante Milicic, ci ricordiamo il debutto della nazionale australiana proprio contro l'Italia nei mondiali femminili.
Dici la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.